Ben trovato a Riccardo Magnani, scrittore, ricercatore, esperto di Leonardo da Vinci, studioso del Rinascimento. E cos'altro potrei dire di te per farti riconoscere e identificare da chi ci segue?
Futuro campione d'Italia.
Bene, allora potremmo dire che dalle cose attuali come l'Inter, alle cose del passato, tu sei un conoscitore un po' così ad ampio spettro, no? Come si direbbe in questi casi.
Quindi oggi
Oggi
cosa vuoi da me?
portiamo Riccardo Magnani insieme con noi alla scoperta dei quadrati magici, arrivando fino al Sator, che questa è la mia curiosità, però lui la vuole svelare soltanto alla fine, insomma, questo è un po' quello che ho capito. Partendo invece dalle origini di tutta quanta questa narrazione che sembra essere molto affascinante. Quindi ti
Allora,
lascio subito la parola.
sì, non è che io voglio parlare del Sator alla fine perché c'è un
Perché me lo
capriccio,
vuoi rivelare alla fine? No.
ma perché c'è un processo di crescita nella conoscenza in maniera tale che le cose abbiano una sua compiuta collocazione e non farle cadere dall'alto e poi mi si accusa di essere sibillino o di non spiegare le cose come vanno.
Hai
Quindi,
ragione.
nel momento stesso in cui io le cose ve le voglio raccontare, ve le voglio anche far capire, ve le voglio soprattutto fare vostre, in maniera tale che poi camminiate da soli, non mi chiamate nei 3x2 a dire: ecco, oggi parliamo con Riccardo Magnani. Allora, quadrato magico.
Attenzione, vai.
Il quadrato magico, a dimostrazione del fatto che tutto è uno, si inserisce in un discorso più ampio, che è quello che abbiamo già affrontato, quella dell'energia cosmica che tutto regola e determina, appunto il quadrato magico rientra in questa tipologia di cose, tanto che anche per dare un senso di continuità al tuo nome, alle celebrazioni che si fanno quest'anno per Dante, per i 700 anni della Divina Commedia, anche in uno scritto del figlio di Dante compare il quadrato magico, in particolar modo quello relativo al Sole e alla Luna. Allora, i quadrati magici sono delle matrici quadrate particolari in cui la somma dei numeri all'interno del quadrato stesso, della matrice, che è una matrice geometrica, sono orizzontalmente, verticalmente, diagonalmente tutti sommati, danti la stessa cifra. Ok?
Ok.
Quindi abbiamo una matrice quadrata che va da 3 a 9 numeri, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numeri. La somma in orizzontale, in verticale, in diagonale dà sempre una costante che si chiama costante magica. Allora, 7 numeri come i 7 pianeti principali conosciuti all'epoca. Quindi Luna, Sole li abbiamo già citate. Poi c'è Giove, Marte, Mercurio, Venere, chi manca?
Saturno.
Saturno, bravissima, che Saturno è uno dei più conosciuti, tra l'altro. Quindi sette pianeti, in realtà sette astri, che sono quelli che, come abbiamo già parlato le altre volte, determinano o influenzano quell'energia cosmica che, arrivando sul pianeta, crea una sorta di codice genetico vibrazionale. Quindi l'influenza determinata da tutti questi sette astri principali, in base alla forza di attrazione, in base alla orbita di rotazione in base ai movimenti che compie attorno alla Terra, intorno al Sole, eccetera, eccetera, determina questa influenza. Ecco perché i quadrati magici nel passato venivano associati a proprietà particolari e quindi venivano utilizzati come amuleti piuttosto che come si pensava elementi che potessero influire sulle nostre sorti. Abbiamo quadrati magici già nel IV secolo avanti Cristo in Cina, ma tornano prepotentemente in Europa a Firenze, guarda caso, nel XIV secolo, e sono associati, come dicevo prima, al figlio di Dante, a Luca Pacioli, e a tanti altri personaggi. Quindi ogni quadrato identificava un pianeta ed era un astro, perché il Sole e la Luna non sono pianeti, e identificava una sorta di influenza vibrazionale che questo astro aveva. Questo non è altro che quello che viene fatto con la musica delle sfere da parte di Pitagora, ed è alla fine della fiera quel concetto sotteso alla creazione della musica. Musica che in passato era divisa in tre filoni principali. La musica mundana, cioè l'armonia mundi, cioè quel comparto vibrazionale legato all'energia cosmica che è universale. L'armonia umana, cioè l'armonizzazione dell'energia che abita ognuno di noi, che deve per forza di cose essere sintonizzata con l'armonia mondi. E poi c'era la musica instrumentalis, che non c'entrava niente con le altre due, e che più si assimilava all'una e all'altra e più poteva avere dei riflessi indiretti in termini di armonizzazione e di benessere. Perché tu sai che, te l'avrà spiegato, penso, altri che ogni tanto albergano il tuo canale, le malattie non esistono, esistono delle disfunzioni vibrazionali. Ok, allora.
Bene, abbiamo parlato anche con te comunque, del discorso dell'energia e della vibrazione del corpo, ne abbiamo parlato anche abbastanza di recente, associandola al discorso della musica, ai giorni della settimana, insomma mi ricordo che questo numero 7 ricorre.
Esatto, e si collega con i quadrati magici, cioè i quadrati magici, quei 7 quadrati magici che ti ho raccontato prima, che venivano fatti da Cornelio Agrippa, venivano fatti da tanti altri dell'epoca, erano associati proprio a questo stesso concetto, cioè all'influenza che in termini vibrazionali ogni astro principale determinava sull'energia cosmica e quindi poi sul nostro benessere. Dicevo della separazione della musica in mondana, umana, e poi c'è quella instrumentalis. Quella instrumentalis è libera apparentemente, cioè mentre nell'universo c'è un codice vibrazionale unico, indissolubile e inderogabile, quindi non c'è assolutamente creatività o iniziativa democratica, nella musica instrumentalis c'è piena libertà. Questa musica, cioè quella instrumentalis, che è quella che conosciamo unicamente oggi, è stata persa ogni riferimento a quella mondana e umana, quantomeno in termini di conoscenza generalizzata, fa sì che qualcuno pensi che la musica che oggi viene suonata, cioè quella instrumentalis, è sufficiente un'accordatura dell'A 432 Hz per renderla magica, cosa che, ribadisco, non è, anche se qualcuno ogni tanto mi dice: ah, ma io lavoro in una orchestra, ma io faccio musica da una vita e quindi sento il benessere che questo dà sul mio corpo. Non è così. Primo, perché il benessere che percepisci con la tua mente non è il benessere che percepisce il tuo corpo. Secondo, perché quella musica di cui parlavamo prima, che è regolata da quei canoni geometrici e matematici raccontati anche dai quadrati magici, ha delle regole ben precise e delle formazioni in termini di rapporti di note assolutamente definiti, che la musica di oggi non tiene conto nella maniera più assoluta. Quindi pensare che attraverso una cordatura 432 Hz si superi questa cosa è impensabile.
Però guarda, hai fatto bene a ricordare questo discorso del 432 Hz, perché di fatto ancora oggi si sente invece moltissimo questo discorso, soprattutto da chi vuole essere, diciamo così, un operatore del benessere. Quindi nel momento in cui si trova anche a fare una composizione, ti raccomanda di ascoltarla proprio perché è 432 Hz. E questo discorso, che noi tra l'altro abbiamo anche affrontato qui insieme con te, abbiamo dedicato proprio un video apposta a questa cosa qua, come 432 Hz sia un falso mito, hai fatto bene a ricordarlo, perché insomma è vero, le cose devono essere ripetute per essere memorizzate, come dicevamo proprio all'inizio di questo incontro, no? Professor Magnani.
Sì, c'è una conoscenza che oramai è talmente radicata all'interno di ognuno di noi, per cui
Sì.
sradicarla diventa estremamente complicato. E le convinzioni che, alle quali ci aggrappiamo, no, per pensare che abbiamo capito tutto della vita, sono difficilissime da sradicare, perché sono delle convinzioni dogmatiche. E il dogma è difficile da eradicare proprio per questo motivo, perché non avendo un suo fondamento, non puoi negare il fondamento su cui è costruito, a meno che non subentri l'utilizzo della logica. E la logica ti fa capire che la musica del cosmo, quindi questo movimento energetico cosmico, determinato da tutta una serie di correlazioni matematiche e geometriche ben precise, non può essere sostituito da una singola vibrazione, o meglio, dalla cordatura secondo una singola frequenza, che è il La 432 Hz. Questo lo capirebbe chiunque,
Sì,
ma
però.
proprio perché su questo si è costruito un movimento culturale, sociale estremamente forte, poi diventa difficile da eradicare. Pensa che ci sono personaggi oggi come oggi che vanno in giro a vendere un monocorda a prezzo di modico di 5.000 euro, raccontando proprietà benefiche, rappresentato da 36 corde che vengono fatte vibrare grattando.
Partendo dal discorso del 432 Hz, però, si potrebbe quasi dire, riallacciandoci ai quadrati magici, che questi potrebbero essere utilizzati quasi come talismani dalle persone per poter avere un'energia esterna e
Per
quindi.
pensare di avere un'energia esterna.
Certo, ovviamente sì, ma perché è quello che noi ci mettiamo sull'oggetto, no? Quando indossiamo determinate cose, come quando ascoltiamo la musica a 432 Hz.
Però questo è il rischio più grosso di chi, volendo traslitterare il senso delle cose, dà delle false indicazioni alla gente per trarne un beneficio proprio. Cioè, se io incominciassi a dire che indossare la maglietta dell'Inter porta bene a chi la indossa, avremmo tutti quanti con la maglietta dell'Inter.
Guarda che è come è colui che mi dicevi pochi istanti fa che vende qualcosa a monocorde a 5.000 euro, lo fa per un vantaggio
Bravissima,
personale, non mi sembra che ci siano,
allora,
no?
bravissima, bravissima. La superstizione è la negazione della conoscenza, cioè vuol dire credere in un qualcosa infondato e appagare la nostra mente, cioè quel senso di tranquillità che altrimenti la nostra mente non ci dà. E su questo ci hanno costruito tutte le forme dogmatiche e superstiziose del mondo,
Sì.
no? Cosa che non è, cosa
Sì.
che non è. Ok. Quindi lui è diventato sicuramente un talismano, ti ho detto, nel Rinascimento probabilmente così veniva utilizzato. Fin tanto che a partire dalla fine del XV secolo, cioè da quando tutte queste cose appartenenti al neoplatonismo mettevano in crisi il mondo cattolico cristiano, il mondo cattolico cristiano ha impedito l'uso dell'astronomia, dell'astrologia, perché poteva essere un modo attraverso il quale le persone comprendevano come funzionava l'universo e quindi tutti quei comportamenti superstiziosi o vissuti nel timore di Dio potevano allontanare le persone da loro. Questa cosa del timore, che poi è il timore di Dio, ma è la strategia della paura e del terrore, lo viviamo oggigiorno, l'hai già dibattuto con dei tuoi ospiti relativamente alla pandemia e molte altre cose, quindi non è il caso di sottolinearlo, però effettivamente sì, vengono vissuti come un elemento quasi superstizioso. Perché? Perché non sapendo effettivamente a cosa si riferiscono, qualcuno ci ha detto che ci porta bene. Quindi se io ascolto musica accordata a 432 Hz, non mi interessa che musica sia, come sia costruita, chi l'abbia fatta, non mi interessa assolutamente nulla, so che mi fa bene.
Sì. Però
E questa è la più grande stupidata che si possa raccontare.
è una
Ok.
narrazione comune, no? Come dicevamo prima.
Sì, ed è anche una narrazione anti-religiosa, impopolare, tanto che siccome oramai c'è questa ondata di ricorso a queste pratiche olistiche, alla meditazione,
Sì.
se tu lo racconti diventi impopolare, ah, quello deve dire per forza che i 432 Hz. No, io racconto cose per far capire alla gente come funziona.
Ovviamente, ovviamente, ma anche questo discorso dei quadrati magici è affascinante perché, lo dicevamo proprio all'inizio, il discorso del Sator, no? Questo quadrato di sole lettere che si può leggere in tanti versi e sempre la stessa frase riporta, anche questa è una situazione che resta affascinante, misterica, per questo la gente si appassiona proprio
Brava,
a cose di questo tipo.
brava. Allora, hai involontariamente accarezzato un mio cavallo di battaglia. Non esiste mistero, ma sono una lacuna indotta di conoscenza.
Scusa, chi
Ora,
ha detto che involontariamente che io non abbia letto approfonditamente Riccardo Magnani? No, fammi capire.
casualmente vedo alla destra un libro che, ok.
Esattamente.
Allora, nel momento stesso in cui io non conosco il significato di una cosa, sono affascinato da quella cosa e ne sono attratto. Le persone che vedono che sono attratto da quella cosa, sapendo che mantenendomi nell'ignoranza io continuo a essere attratto da quella cosa, danno le spiegazioni più disparate senza dare quella corretta. Perché nel momento in cui io do la soluzione corretta, non c'è più mistero e quindi perdo assolutamente l'interesse. E questo è il controsenso del genere umano, perché nel mentre la conoscenza dovrebbe essere un'opportunità unica per crescere, noi viviamo la conoscenza come un elemento di disinteresse, cioè quando raggiungiamo un livello di conoscenza su una determinata cosa, la abbandoniamo e ci buttiamo nella prossima così, sfera di mistero. E questa è una follia, perché ogni volta che ci buttiamo in un ambito di cui non conosciamo niente, ci buttiamo nelle braccia di chi non fa altro che approfittare di quella situazione e trarne un beneficio proprio. Quindi, spieghiamo cos'è questo benedetto Sator.
Eh sì, direi.
Allora, abbiamo detto più volte che l'universo è un sistema duale in cui ci sono due forze contrapposte. Queste due forze, dette energia maschile e energia femminile, sono una a destro giro, una a sinistro giro, una ascendente, una discendente, una legata all'energia solare e una legata all'energia lunare. Fratello Sole, sorella Luna, Francesco d'Assisi, no? Che sono quel benedetto elemento maschile e femminile di cui si compone l'androgeno spirituale, cioè noi siamo un corpo materico che è abitato per un periodo limitato da un'energia, che è quell'energia cosmica che regola tutto quello che c'è nell'universo. Questa energia è composta di energia maschile e energia femminile, non come le intendiamo sotto profilo sessuale, ma appunto secondo quella descrizione di ascendente discendente. Diceva Eraclito: tutto nasce per legge di contesa, dalle cose discordi sgorga bellissima armonia. Questa armonia che sgorga non è altro che l'armonia mundi, cioè l'armonia delle sfere celesti, cioè quel sistema di vibrazioni composte secondo regole matematiche geometriche, che tutto quanto è all'interno dell'universo viene determinato ed è una regola assolutamente indissolubile e inderogabile. Quindi abbiamo da una parte la musica delle sfere, da una parte abbiamo il matrimonio spirituale, il rebis, cioè quello stato in cui la nostra parte sottile, il nostro corpo sottile di luce, si compone, che è composto da energia maschile ed energia femminile, il Cristo per intenderci, la Gioconda per intenderci, il Rebis, come dicevo, eccetera, eccetera. E poi c'è questa dualità palindroma, cioè la bidirezionalità, ok? Ascendente, discendente, ok. Questa musica, come abbiamo detto, è l'insieme dell'influenza dei sette astri principali, che poi determina i 7 giorni della settimana, tutte le cose legate al sette. e quindi quadrati magici. Ok? Allora, se noi andiamo a analizzare il Sator, noi abbiamo che leggiamo rotas, le sfere, opera, tenet. Allora, l'opera è la prima cosa che nasce dall'unione, diceva Leonardo. L'opera è l'emanazione prima della monade, il rebis, cioè l'equilibrio fra energia maschile e energia femminile, la Gioconda. Rotas sono gli astri, le sfere celesti. Tenet è questa bidirezionalità, la dualità. Questa cosa è in alto come in basso, a destra come a sinistra, ovunque, esattamente le direzioni del quadrato magico del Sator. Se noi prendiamo quello che succede fra l'energia ascendente e quella discendente, che sono raccontate da Pitagora attraverso la costruzione ottenuta col monocordo dai primi rapporti armonici, cioè unisono, ottava, quinta e quarta musicale, che sono determinati dai primi quattro numeri cardinali, 1, 2, 3, 4, si ottiene 1, un mezzo, 2 terzi, 3 quarti, che sono appunto i rapporti di unisono, ottava, quinta, quarta. Se questa freccia noi la disponiamo in basso, in alto, a destra, a sinistra, così come viene letto un quadrato magico e a maggior ragione il Sator, noi cosa otteniamo? La croce di Malta, la croce templare. Se noi questa croce la sovrapponiamo al quadrato magico principale, quindi il Sator, cosa otteniamo? Una scritta che è A-E-O-N, Eone, l'emanazione prima della monade, l'opera. Quindi il Sator non è altro che l'essenza prima attraverso la quale viene raccontato ciò che sottende a tutta la vita nell'universo e a tutte le dinamiche comprese nell'universo, né più né meno, è l'essenza prima. Poi da lì, purtroppo, a furia di lacune di conoscenza indotte, si sono costruite le peggio teorie del mondo, ma il Sator è l'evidenza più sintetica che ci può essere di come l'universo funzioni e di come funziona il nostro essere intorno all'universo, cioè noi ci dobbiamo comportare in maniera tale che quell'energia che l'universo ci presta per animare il nostro corpo fisico materico, noi la manteniamo il più intonsa possibile. Questo per due motivi. Primo, perché è cosa ricevuta ed è buona norma restituirla così come l'abbiamo ricevuta. In secondo luogo, perché nel momento in cui noi la manteniamo il più possibile inalterata, automaticamente l'armonicità con cui noi la manteniamo fa sì che non siamo soggetti a malattie. Ah. Ecco, ma allora lo scopo dov'è della meditazione, di tutte le pratiche relative alla nostra parte spirituale, cioè mantenere la nostra parte energetica spirituale il più possibile integra in maniera tale che non subentrino cause di malattia. Le cause di malattia sono infinite, sono legate a un trascorso, a un'esperienza, sì, a volte un'esperienza che non è nostra ma è addirittura dei nostri genitori o dei, sì, nostri avi, cioè ci sono dei legami che si portano avanti e sono esclusivamente legati alla parte energetica. Questo te lo può spiegare, dire meglio di me, o meglio, te lo spiegherà e te lo dirà nello stesso modo, ma in maniera più credibile in quanto è medico, un medico appunto, ma questo è quello che funziona.
E un medico bravo, mi viene da dire.
I quadrati magici sono l'espressione individuale dell'influenza che ogni astro genera sull'energia cosmica, così da farla arrivare sulla Terra, quindi a noi, in un'armonia ben definita. Il Sator invece è, in maniera generica, la sintesi di quello che avviene nell'universo.
Quindi ce n'è solo uno diciamo, è solo quello espresso in quel modo.
Sì, può essere costruito in una forma diretta o indiretta, okay. Cioè dritto o capovolto. Dritto o capovolto non è involontario, cioè questa energia abbiamo detto che è ascendente o discendente. Prima ti ho parlato del Tetractys, no? Sì. È il modo in cui questa energia veniva raccontata dai greci. Il Tetractys può essere rivolto verso l'alto o rivolto verso il basso, proprio perché questa energia è ascendente o discendente. Lo scopo è ottenere un esatto equilibrio fra queste due energie. Se tu metti insieme il Tetractys ascendente con quello discendente, cosa ottieni? La stella di David. Ok, quindi il fatto che il Sator sia scritto in un verso piuttosto che un altro determina questa cosa. E chiaramente uno solo, cioè il Sator è rappresentativo di quello che funziona. I quadrati magici sono una descrizione parziale di come succede, cioè di come ogni singolo astro interviene su questa energia. Questa dualità è espressa in una infinità di modi, come dicevo, energia maschile, energia femminile, alto, basso, paradiso, inferno, e tutto quello che volete. Ed è espresso da quella dualità raccontata da Eraclito, che poi viene raccontata in un schema filosofico ricorrente, che è quello del filosofo che piange e il filosofo che ride, Eraclito e Democrito, cioè colui che ha il carattere saturnino e colui che ha il carattere gioviale. Saturnino è colui che attiene alle cose basse, terrene, materiche, gioviale è colui che guarda le cose ultraterrene e quindi della vibrazione, eccetera, eccetera. Tanto che uno dei quadrati più famosi della storia è quello contenuto nella Melancolia 1 di Dürer, in cui c'è questa donna estremamente afflitta e pensierosa, perché è chiaramente espressiva del carattere saturnino, e dietro di lei c'è un quadrato magico che attiene a Saturno. Quindi queste rappresentazioni sono quello che, tra l'altro, gioviale, un sinonimo di gioviale è giocondo. Questo è il motivo per cui la Gioconda si chiama Gioconda. E non certo perché è moglie di Elisa Gherardini il Giocondo, cosa che non è, perché è la rappresentazione di Leonardo al maschile. Quindi
in di cui anche di questo abbiamo parlato già in altro video.
Quindi, alla fine della fiera, questo è nella sintesi più assoluta quello che succede. Quindi se ho deciso oggi di parlare con te di Sator è perché il Sator è l'espressione prima di tutto quello che succede. Se noi facciamo questo gesto, che oramai avete imparato a riconoscerlo, il 3 è energia maschile e il 4 è energia femminile, uniti danno vinta al 5, che è l'uomo rigenerato. Poi adesso veniamo dalla Pasqua con la resurrezione, eccetera, eccetera. Questo schema è il teorema di Pitagora, 3 al quadrato, 4 al quadrato e 5 al quadrato. Questo ti fa intendere come alla base di tutto questo sistema in cui le energie dell'universo sono pareggiate c'è uno schema matematico, geometrico, e tutto lì riconduce. Quando sento parlare di sezione aurea, di progressione di Fibonacci, quando vedo associare la spirale aurea a dipinti, quando non c'entra niente perché qualcuno l'ha sovrapposto anche la Gioconda, tante altre cose. Vorrei specificare che la sezione aurea e la sequenza di Fibonacci sono la conseguenza di quello schema matematico geometrico a cui tutto si rifà, non sono la causa. Ecco perché è così importante la forma con cui la musica è costruita. Cioè, non basta i 432 Hz per dire che quella musica è. Bisogna replicare quei rapporti armonici geometrici che sono espressivi di come le vibrazioni dell'universo si compongono, altrimenti è un ingannare se stessi. E purtroppo ci sono persone che, magari anche in buona fede, perché non capiscono a loro volta la situazione, ingannano loro stessi e in secondo luogo noi stessi. Ma siccome il nostro scopo è aiutare l'uomo a non essere ingannato e a comprendere come funzionano le cose, noi le raccontiamo.
Grazie Riccardo Magnani, perché come sempre dopo che passi tu tutto si illumina e quindi bisogna dire che ovviamente noi facciamo tesoro delle tue conoscenze, quindi abbiamo imparato molte cose riguardo alla musica, molte cose riguardo oggi al Sator e quadrati magici, insomma credo che siano magari... Come dire, ci siano meno ipotesi di superstizione e più conoscenza. Anche se la superstizione ha il suo fascino, c'è da dirlo.
Allora, la superstizione ha il suo fascino, però crea schiavitù.
Sì.
La conoscenza ci rende liberi e questo è non solo uno slogan, ma in realtà tutto ciò che è vibrazione, che sia un sentimento, che sia un colore, che sia una forma, influisce su di noi. Quindi dobbiamo stare estremamente attenti a quello che ci circonda, perché condiziona il nostro modo d'essere, ma non solo lo condiziona nelle scelte che facciamo o nell'umore, ci condiziona pesantemente nelle malattie. Lo stato di terrore in cui ci stanno facendo vivere
Sì.
condiziona le nostre malattie, sta creando una serie di scompensi psicologici infiniti, oltre ai già manifesti problemi di carattere economico e sociale. Ci sono dei disagi psicologici notevoli, soprattutto nei minori. E
Sì. Sì.
questi disagi nei minori sono il riflesso indiretto di quello che noi adulti stiamo patendo, perché glieli stiamo trasmettendo. Quindi, a maggior ragione, tutti questi racconti che possono sembrare marginali o legati a un percorso storico passato, in realtà sono importantissimi da comprendere perché influiscono sul nostro benessere, sul nostro stato di salute fisica e mentale.
No, no, ma sono assolutamente convinta, che siano importanti. Anzi, riprova ne è il fatto che ci sono tante persone che in questo periodo si sono proprio dedicate alla meditazione, a una sorta di introspezione, come abbiamo già avuto modo di dire, che poi, vada nel giusto verso, questa introspezione, quello è un altro punto che bisognerebbe forse prendere in esame, però è arrivato il momento in cui ciascuno si prende, diciamo così, la responsabilità della propria vita, nel bene e nel male.
Sì, il problema è che il 90% delle persone che fanno questo percorso dà ragione a Guzzanti, cioè la risposta dentro di te, ma è quella sbagliata, perché la
Già.
cerca nel posto sbagliato, capito?
Sì, l'abbiamo già detto anche questo, ma
Però
insomma...
nel momento in cui lo fa, è convinto invece che trova la
Esatto.
risposta e si fa forte di questa cosa, e il che non
Esatto.
va bene.
Esatto. Sì, bisognerebbe ampliare la conoscenza e quindi leggere di più, studiare di più, informarsi di più e seguire Riccardo Magnani, che ringrazio per essere stato con me anche in questo appuntamento. Alla prossima.
Alla prossima da
Ciao.
campione d'Italia.
Ciao.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su Davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.